nel suo stato innalzato, glorificato, santo e alla destra del Padre in cielo. Giovanni vede Gesù Cristo rivelato in questo modo, molto simile a come lui lo aveva visto sul monte di Trasfigurazione durante la vita di Gesù, che era un piccolo accenno alla gloria di Gesù che Giovanni, Giacomo e Pietro avevano visto sul monte. Ma ora Giovanni viene comandato, gli viene detto di scrivere, descrivere Gesù come lui è attualmente. Poi lui dice nel versetto 19 le cose che hai visto, le cose che sono, e queste sono le cose che riguardano l'epoca presente, quelle descritte nel capitolo 2 e capitolo 3 dell'Apocalisse, che sono le sette lettere scritte alle sette chiese dell'Asia, che sono lettere direttamente indirizzate a vere chiese e che sono applicabili a tutte le chiese di questa epoca qui e che riguardano il nostro cammino spirituale personale con Dio e che ci insegnano come noi dovremmo condurre le nostre chiese. Quindi le cose che sono significa le cose del tempo presente. Giovanni stava vivendo nell'epoca della Chiesa che inizia con l'ascensione di Gesù e l'arrivo dello Spirito Santo, Atti capitolo 2, e lui alla fine del primo secolo stava già vivendo nell'epoca, quella che noi chiamiamo l'epoca della Chiesa, che va avanti ormai da circa 2000 anni. Ma poi quest'epoca della Chiesa finirà un giorno, finirà con il rapimento, finirà che quando la Chiesa, cioè i credenti in Cristo di questa epoca, saranno rapiti via, come descritto in 1 Tessalonicesi capitolo 4, come viene riferito anche in vari altri posti nel Nuovo Testamento. Per esempio in Giovanni 14 Gesù dice che lui ritornerà e ci accoglierà per stare presso di lui, eccetera. Quindi il rapimento è quando Gesù Cristo ritornerà nelle nuvole, non sulla terra, ma per accogliere o per portare via la sua Chiesa, noi credenti di questa epoca, quelli già che già dormono, cioè i morti in Cristo, e noi che siamo rimasti fino alla venuta del Signore, noi saremo rapiti via. E questo darà inizio alle cose future, le cose... You gotta X out that little speaker on the corner of the thing. This way the speaker sounds don't, the computer sounds don't go over the loudspeaker. le cose che riguardano il futuro, cioè quelle cose che accadranno dopo l'epoca della Chiesa. E quindi il versetto 19 dice: scrivi dunque le cose che hai visto, quelle sull'isola di Patmo, quelle cose che sono, cioè quelle che riguardano l'epoca della Chiesa in cui noi stiamo vivendo ora, capitolo 2 e 3, e quelle cose che stanno per accadere dopo queste cose. E quindi Giovanni incomincia, o gli viene rivelato, le cose che riguarderanno gli eventi che accadranno dopo il rapimento. E questo incomincia con il capitolo 4 e 5. Capitolo 4 e 5 la scena passa dalla terra al cielo, e lui vede la visione intorno al trono di Dio con la Chiesa che è stata rapita via e con l'agnello che prende dalla mano del Padre il libro che lui poi incomincia ad aprire, il libro che è i documenti della padronanza della terra, okay? Del mondo. E lui incomincia ad aprire i sigilli e l'apertura dei sigilli incomincia nel capitolo 6 e va avanti. E questo dà inizio ai giudizi sulla terra, all'inizio della fine dei tempi dei gentili, descritto in Daniele. I tempi dei gentili è il periodo in cui Dio permette all'uomo di governare il mondo, ok? Che viene chiaramente iniziata con Nabucodonosor, il primo imperatore del mondo. Certo, ci sono stati dei regni potenti come quello dell'Egitto e altri nel tempo, ma i primi grandi imperatori o imperi del mondo iniziano con Babilonia e poi la Persia e poi la Grecia e poi Roma, e quello che noi viviamo, nella quale stiamo vivendo ora, è l'estensione dell'impero romano, cioè lo stesso sistema governativo, ma non è esattamente unita sotto un solo imperatore come lo era prima. E questa è la descrizione del la definizione, diciamo, della visione o del sogno che Nabucodonosor aveva avuto, e Daniele gli descrive. E così questi ultimi 7 anni di tribolazione è il periodo in cui Dio giudica il mondo e porta a termine il regno dell'uomo e purifica il mondo, per modo di dire, preparando per il suo arrivo alla fine del capitolo 19. Nel periodo della tribolazione ci saranno terribili tragedie che accadranno nella natura, ci saranno molte tragedie che accadranno per mano degli uomini malvagi, Satana e i suoi demoni e anche gli uomini del mondo, e ci saranno molti giudizi che verranno dal cielo, molto simili o paralleli a quelli che vediamo in Esodo con i giudizi su l'Egitto, con i segni che Dio aveva mandato su Egitto per liberare il suo popolo. Così sarà, e ancora molto di più, cioè su un livello globale, tutto l'universo in realtà, prima dell'arrivo del Signore Gesù Cristo. E quindi noi vedremo che il Signore regnerà. Gesù Cristo è il tema di tutto questo libro, dobbiamo ricordarcelo. Cristo è il profeta, sacerdote e re che è in mezzo alle sue chiese, quello che vediamo nei primi 3 capitoli. Lui è l'agnello di Dio glorificato e adorato in cielo all'inizio della tribolazione, capitolo 4 e 5. Lui è il giusto giudice di tutta la terra, e che vediamo dal capitolo 6 al capitolo 18, e lui è il re dei re che torna per stabilire il suo regno in terra alla fine della tribolazione, quello che vediamo in questi 2 capitoli, capitolo 19 e capitolo 20. Poi nel capitolo 21 e 22, gli ultimi 2 capitoli del libro e della Bibbia, vediamo che lui è lo sposo della Chiesa redenta che dimora in mezzo a loro nei nuovi cieli, nuova terra. Allora, la domanda è questa: come andrà a finire questo mondo? Come andranno a finire le cose? Beh, noi possiamo avere delle certezze che il mondo non ha, possiamo avere fiducia che il mondo non ha, possiamo trovare una pace nelle certezze che la parola di Dio ci fornisce. Pietro dice che la parola profetica ha la funzione di far luce sulle cose non chiare, sulle incertezze del futuro. La parola di Dio, il messaggio profetico da Dio, ci fornisce informazione sul futuro. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 19, dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione. Pietro dice che noi, Dio ci ha fornito su informazioni riguardo il futuro, e noi facciamo bene a porgere attenzione, perché troviamo la certezza delle cose, non solo speranza, come ad una lampada che splende in un luogo oscuro. Cioè la parola profetica è come accendere una lampada in un posto, in una stanza oscura, finché spunti il giorno della stella mattutina sorga nei vostri cuori. Dio vuole illuminare i nostri cuori con conoscenza, con la luce, perché il mondo è un luogo oscuro, ma la parola di Dio accende una lampada nei nostri cuori, ci deve dare certezza e speranza in mezzo alle incertezze del mondo. Quindi Dio non ci ha lasciati nel buio. La parola di Dio è l'unica cosa che risponde in modo soddisfacente alle 3 domande più importanti della vita, cioè: da dove siamo provenuti, da dove siamo, come siamo arrivati fin qui, da dove siamo venuti, no? E il desiderio dell'uomo per capire o conoscere le sue origini viene da questo desiderio nel cuore di capire da dove siamo provenuti. Tutti noi vogliamo conoscere la nostra i nostri antenati, i bambini ci chiedono come, chi erano i nostri nonni, come vivevano i nostri, perché noi abbiamo un desiderio innato in noi di conoscere le nostre origini. Il mondo cerca di spiegare le origini del mondo con l'evoluzione, eccetera. La seconda domanda, ma la Bibbia ci spiega da dove siamo venuti. Apri Genesi capitolo 1 e 2 e vedi esattamente da dove siamo venuti. Dio ha creato il mondo e ha creato l'uomo per avere un rapporto con lui, e poi l'ingresso del peccato e la storia della redenzione dell'uomo da parte di Dio viene descritto nella parola di Dio. La Bibbia ci insegna da dove siamo provenuti. La Bibbia ci insegna lo scopo della nostra esistenza. Perché sono qui? Qual è lo scopo della nostra vita? Questo è un altro desiderio o domanda che è nel nostro cuore. Perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Perché dovrei vivere questa vita o impegnarmi nella vita? Beh, la Bibbia ci insegna lo scopo della nostra vita, che è di portare gloria a Dio, di essere, di ricevere il suo amore per noi e di vivere con lui una vita in fede, di portare gloria al suo nome. Questo è lo scopo della nostra vita. E poi cosa ne sarà di me? Come andrà a finire tutto? L'altra domanda importante nel nostro cuore: come andranno a finire le cose? Che ne sarà di me in futuro? Beh, la Bibbia ci fornisce con la risposta a questa domanda: che ne sarà di noi? E Apocalisse capitolo 19 è una gran parte di questa spiegazione. Cosa ne sarà di questo mondo? Cosa ne sarà di noi? La Bibbia ci fornisce. La teologia ha due presupposti fondamentali, cioè che Dio esiste. La Bibbia non cerca di difendere l'esistenza di Dio, lui esiste in eterno. Ma la teologia ha un altro presupposto, che è Dio ha comunicato, Dio ha parlato. Dio si è espresso e si è rivelato a noi e Dio ci rivela a noi il suo piano. Tutto inizia con la parola di Dio, quando in Genesi capitolo 1 versetto 3 dice: poi Dio disse sia la luce. Tutto inizia con la parola di Dio. Dio non solo esiste in eterno, ma lui parla, lui comunica, lui si esprime. E si è espresso con noi, e tutto è iniziato con l'espressione di Dio attraverso la sua parola. E Gesù è la più completa parola di Dio, è la più completa espressione di Dio stesso a noi. Infatti lui viene chiamato la parola in Giovanni capitolo 1. Beh, Dio si è esternato verso di noi nella persona di Gesù Cristo. E in questa preziosissima porzione delle scritture abbiamo la risposta alla grande domanda: cosa ne sarà di questo mondo? Come andrà a finire tutto? Dio ce lo ha detto. In Apocalisse capitolo 19 abbiamo due scene e due cene. Due scene e due cene. La prima scena è in cielo, la seconda scena è in terra. La prima cena è le nozze, la cena delle nozze dell'agnello, e la seconda cena è il gran convito di Dio. Questo è il giudizio, un giudizio dove tutti gli uomini malvagi sulla terra che sono rimasti saranno giudicati con la parola di Gesù Cristo che torna sul cavallo bianco e saranno annientati. È il gran convito di Dio, e quando gli uccelli del cielo letteralmente mangeranno la carne degli uomini rimasti sulla terra morti. È una scena repugnante, ma è la realtà della fine del peccato dell'uomo. E quindi due cene, ma la prima è la cena delle nozze dell'agnello, e c'è una grande benedizione a tutti quelli che sono chiamati alla cena delle nozze dell'agnello. Dio ci chiama tutti a partecipare alla cena delle nozze dell'agnello. Questa è una scena di un matrimonio, che Cristo che sposa la sposa, i redenti in Gesù Cristo. E beati sono quelli che sono chiamati alle nozze, dove c'è scritto, versetto 9: quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. mi dissi ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Quindi Dio ci chiama, ci fornisce luce su quello che ne sarà di questo mondo. Quindi una parte della domanda, come andranno a finire tutte le cose, andranno a finire con gioia in cielo. Ora guardiamo qui cosa dice la prima scena, le quattro alleluia, ovvero lode a Dio, che vediamo dal versetto 1, il versetto 3, il versetto 4, il versetto 6. La prima è la cena delle nozze dell'agnello. In un mondo di confusione e di incertezza e di ingiustizia, noi possiamo lodare Dio perché Lui ha vinto il male e perché Lui ci ha redenti. Questo è il messaggio dei primi 9 versetti di Apocalisse capitolo 19. Leggiamoli ora. E dopo queste cose, dopo la fine del periodo della tribolazione, abbiamo tribolato in questi ultimi capitoli, dal capitolo 6 al 18, leggendo di quello che ne sarà durante quel periodo di giudizio sulla terra. Ma questo verrà, questo periodo di giudizio sarà conclusa, finirà. Versetto 1 del capitolo 19 è dopo queste cose. E dopo queste cose udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva alleluia, cioè lode a Dio, alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Quindi non è l'uomo che è onnipotente, non è l'uomo che dominerà, non sarà il male a vincere, ma è Dio a cui appartiene l'onore e la gloria. Versetto 2, perché veraci e giusti sono i suoi giudizi. O quando leggi gli ultimi 12 capitoli, dice come sono orribili questi giudizi. Ma in realtà Gesù, e qui la parola di Dio ci fornisce con la descrizione vera dei giudizi di Dio, che sono giusti e veraci. Poiché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione. Questo è il sistema del mondo, il sistema religioso del mondo, il governo umano, descritto come una grande meretrice con la sua fornicazione. E ha vendicato il sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano. Il mondo ha sempre perseguitato la verità e i santi di Dio, e Dio ha vendicato. Il versetto 13 è: dissero per la seconda volta alleluia, e il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Cioè il giudizio di questo mondo, il suo fumo salirà per sempre nello stagno di fuoco, e quindi il suo giudizio non avrà mai fine. Questo mondo finirà, il suo giudizio continuerà per sempre e non torneranno a fare del male. Il loro male verrà eliminato per sempre. Versetto 4, allora i 24 anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono dicendo Amen e Alleluia. Questo ci riporta al capitolo 4 esattamente. Quindi il capitolo 4 e il capitolo 19 ritornano ad avere questa scena in cielo. I 24 anziani e i quattro esseri viventi erano stati visti nel capitolo 4 intorno al trono di Dio, che rappresentano i credenti di questa epoca e forse insomma il creato. Versetto 5, e dal trono venne una voce che diceva lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una grande moltitudine e come il fragore di molte acque e come il rumore di forti tuoni che diceva alleluia, cioè lode a Dio, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha iniziato a regnare. Ecco, si vede la fine del regno degli uomini, la fine della malvagità, è l'inizio del regno di Gesù sulla terra. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Questa è una scena che vediamo in Giovanni capitolo 14, promesse del ritorno di Gesù Cristo che sono parole che rispecchiano il fidanzamento e il matrimonio ebreo. E allora qui non è finito il periodo di attesa per il matrimonio, per le nozze, e c'è questa grande celebrazione perché finalmente è giunto il momento del compimento dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa. E versetto 8, e le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro, risplendente, perché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi il Signore Gesù Cristo è colui che ha vestito la sua sposa con il lino finissimo, purificandola, come vediamo anche in Efesini capitolo 5, che è lo scopo del marito di purificare la sua sposa per presentarla a sé come una sposa senza macchia o senza difetto. Questa è l'opera di Gesù Cristo per tutti noi che crediamo in Lui. Versetto 9, quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Allora poi, il versetto 10, vediamo Giovanni con una risposta, stupito da tutto quello che lui vede, commette addirittura un errore. Lui dice, qui dice nel versetto 10, allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo, cioè non lo fare, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli. Quindi questo messaggero era un credente che era stato redento esattamente come Giovanni e che gli aveva portato il messaggio, che hanno la testimonianza di Gesù, adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. E quindi la profezia che Gesù ci fornisce ci dà, ci rivela il piano di Dio e la risposta a cosa ne sarà di questo mondo. E quindi in un mondo di confusione, incertezze e ingiustizia, noi possiamo lodare Dio perché ha vinto il male e perché Lui ci ha redenti. Questo è il messaggio di questi 9 versetti. Quindi innanzitutto la prima parte, lode all'Eterno, le 4 alleluia, e poi la seconda parte è la cena delle nozze dell'agnello, che vediamo dal versetto 7 al versetto 10. Quindi i primi 6 versetti consideriamo adesso. Innanzitutto l'alleluia per adempimento delle promesse. Qui abbiamo già detto, abbiamo già fatto riferimento a questa frase, dopo queste cose udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva alleluia. Ci sarà un tempo che noi stiamo ancora aspettando, che arriverà questo momento di dopo queste cose. Ora stiamo ancora vivendo, attendendo le promesse. Il Signore ritornerà per accogliere noi e poi inizierà quel periodo di 7 anni, e quel terribile periodo di 7 anni avrà non solo inizio ma avrà anche fine. E quindi lui scrive qui, dopo queste cose, la prima cosa per cui noi possiamo rendere gloria, lode e onore a Dio è perché Dio compirà quello che ha promesso. Fino al capitolo 19 si aspettava, si attendeva l'adempimento della promessa di Dio, ma a questo punto è adempiuto. E queste sono parole dolci per tutti coloro che hanno passato la tribolazione. Sono parole dolci per chi ha sperato nella vita di vedere la faccia di Gesù. Sono parole dolci per chi ha sofferto in questa vita. La sofferenza umana è difficile, ma in un certo senso ci unisce, perché tutti noi abbiamo sofferto, chi più o chi meno. E a volte le sofferenze sono difficili e lunghi, che possiamo essere tentati di perderci d'animo. Ma questa frase, dopo queste cose, ci dà speranza che le sofferenze del mondo finiranno e il Signore ritornerà e adempirà le sue promesse, che erano incominciate nel capitolo 3 di Genesi, versetto 15. Esso ti schiaccerà il capo, era la promessa data da Dio al serpente. E un giorno succederà che il capo del serpente sarà per sempre schiacciato. Sì, in un senso è già accaduto alla risurrezione, alla croce. Gesù ha vinto per noi la nostra salvezza, ma un giorno si impossesserà anche del mondo e Satana sarà legato per mille anni, e questo è ciò che vediamo nel capitolo 19. Quindi mille anni avanti Cristo, Davide scriveva desiderando il ritorno del Signore sulla terra per regnare in giustizia. Quando arriveremo nel breve futuro agli eventi di Apocalisse 19, l'attesa sarà finalmente conclusa. Quando la Babilonia, descritta nel capitolo 18, il sistema politico e religioso di questo mondo, sarà distrutta una volta per sempre, nel capitolo 18, versetto 20, aveva detto: rallegratevi su di essa, o cielo, e voi santi, apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Questo era il comando di Apocalisse 18, versetto 20, e la risposta, la reazione a quel comando di lodare Dio è quello che vediamo nel capitolo 19, le quattro alleluia. E quindi Dio dice: abbiamo sconfitto finalmente il sistema del mondo, ora vi potete rallegrare. E gli apostoli e i santi profeti, eccetera, lodano Dio come risposta nel capitolo 19. L'alleluia per la salvezza nel versetto 1. Qui dice: alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore Gesù. Noi possiamo lodare Dio perché Lui ha provveduto per noi la salvezza. Possiamo rallegrarci e dire alleluia per la retribuzione che Lui ha eseguito sul mondo, sul sistema del mondo, nel capitolo 2, versetto 2 e 3, perché veraci e giusti sono i suoi giudizi, perché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparso dalla sua mano. Questo, a mio avviso, si riferisce al Genesi capitolo 4, come il sangue di Abele è stato sparso per mano di uno che ha rigettato il regno di Dio nel suo cuore, Caino, e quindi il sistema del mondo, e ha sparso il sangue dei giusti con Abele e tutti quelli dopo Abele che hanno sofferto per mano degli uomini malvagi. Ma qui dice di rallegrarci, di lodare Dio, di gridare alleluia per la retribuzione, perché Dio giudicherà questo mondo. L'attesa richiede la fede. Primo Giovanni capitolo 2, versetto 16 e 17 dice: perché tutto ciò che è del mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Ma ascoltate quello che dice il versetto 17: e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Aspettare il ritorno del Signore e la sua giustizia richiede fede. Noi ancora non lo abbiamo visto con i nostri occhi, ma richiede un cammino di fede per attendere. Ma a quel punto, nel capitolo 19, sarà adempiuta finalmente questa promessa. La fede richiede pazienza. Romani 12, 19 Dio ci aveva comandato: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Romani 12 ci comanda a aspettare e permettere che Dio faccia la vendetta e che non lo prendiamo noi nelle nostre mani. L'attesa richiede fede, l'attesa richiede pazienza. La pazienza conduce alla pace in mezzo all'attesa. Giovanni capitolo 16, versetto 33, Gesù aveva detto ai suoi discepoli prima del suo ritorno in cielo, prima della croce in realtà: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E quindi Gesù ci esorta ad avere pace, perché noi abbiamo la fiducia che Lui ha vinto il mondo. E la risurrezione di Cristo garantisce la vittoria che vedremo anche noi con i nostri occhi. 1 Corinzi 15, 57 dice: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E quindi la vittoria ce la vedremo anche noi, perché Gesù Cristo è risorto e noi risusciteremo con Lui al suo ritorno. I regni malvagi degli uomini un giorno saranno annientati, e per questo tutto il mondo potrà dire alleluia. Versetto 5 e 6 di nuovo in Apocalisse 19 dice: dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi e voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì la voce come di una grande moltitudine, come il fragore di molte acque. Questo suono di una moltitudine sembra il suono delle onde del mare, no? Il suono di molte acque è come il rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha iniziato a regnare. E quindi l'alleluia per il regno dell'Onnipotente. Matteo capitolo 6, versetto 10, Dio, Gesù insegna i suoi discepoli a pregare, e in quella preghiera di esempio noi abbiamo imparato a dire: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Ancora questo non si è adempiuto per intero, ma un giorno il Signore ritornerà e sulla terra sarà fatta esattamente la sua giustizia come in cielo, la sua volontà. E per questo loro gridano alleluia. Il Signore ritornerà e stabilirà il suo regno sulla terra. E quindi la prima parte del capitolo, i primi sei versetti, vediamo lode all'Eterno, quello che vengono chiamati le quattro alleluia. La seconda parte, il versetto 7, 8 e 9, vediamo la cena delle nozze, e concluderemo con questo. La cena delle nozze dell'agnello è come si concluderà questa scena in cielo. Inizia con quattro grandi alleluia, che Gesù ha finalmente, il Signore ha finalmente incominciato a regnare. E poi c'è questa grande celebrazione, la cena delle nozze, come la fine del fidanzamento e l'inizio dell'unione permanente del Signore con i suoi redenti. La cena delle nozze dell'agnello, versetto 7. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse: scrivi: beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le veraci parole di Dio. La cena delle nozze dell'agnello è la celebrazione che accadrà in cielo appena prima del ritorno di Gesù Cristo sulla terra, perché dopo due versetti, vedremo Gesù salire sul suo cavallo bianco e i suoi eserciti che lo seguono, noi santi, noi i credenti, dopo la cena delle nozze dell'agnello, noi seguiremo il Signore Gesù Cristo quando Lui tornerà dal cielo sul suo cavallo bianco e Lui annienterà per sempre i suoi nemici, prenderà il diavolo che vedremo nel prossimo capitolo, lo getterà nell'abisso per 1000 anni, sarà legato, sarà Gesù Cristo a regnare sulla terra, ma per adesso, per questi tre versetti, versetto 7, 8 e 9, c'è la celebrazione in cielo della cena delle nozze dell'agnello. E quindi ciò che era mistero nell'Antico Testamento, cioè la Chiesa, come sposa di Cristo, lo vediamo in Efesini capitolo 5, versetto 32, la Chiesa come la sposa, no? Voi conoscete bene quei versetti, guardate, aprite ad Efesini capitolo 5, infatti questa descrizione viene ripresa proprio nel capitolo 5, versetto 22, no, 32. Questo mistero è grande, ora io dico in riferimento a Cristo, alla Chiesa. Versetto 23, no? 23, poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è il salvatore del corpo, perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché dissimile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Dio ci sta purificando adesso attraverso la sua parola e un giorno ci presenterà davanti a sé come una sposa pura, vestita di lino bianco, e questa è la scena che riprende in Apocalisse capitolo 19. Noi credenti, ora Dio sta lavorando nelle nostre vite e ci sta purificando. Ovviamente c'è un aspetto che siamo già santificati attraverso la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo, la salvezza, la giustificazione che accade una volta per sempre, ma in questa vita noi stiamo vivendo ora le nostre opere davanti a Dio che sono risultato della nostra salvezza, non per essere salvati, e queste sono le opere giuste che ci seguiranno, e Dio ci sta purificando attraverso il lavacro della sua parola. Per quale scopo? Per presentarci davanti a Lui quel giorno in Apocalisse 19 in cielo come la sua sposa. E quindi le nozze dell'agnello con la sua sposa è una cosa per cui noi ci stiamo preparando ora, ma che accadrà in cielo. La fine di quella preparazione sarà al tribunale di Cristo, che accadrà all'inizio, subito dopo il rapimento, quando le nostre opere saranno giudicate al tribunale di Cristo. 1 Corinzi capitolo 3, 2 Corinzi capitolo 5 descrive il tribunale di Cristo, dove le nostre opere saranno giudicate. Noi saremo premiati con oro, argento e pietre preziose, quelle cose ingiuste che abbiamo fatto saranno bruciate come il fieno, la stoppia, eccetera, e quello sarà bruciato. E quello che è rimasto è quello che noi avremo da presentare al Signore. E quindi dopo il tribunale di Cristo ci sarà le nozze dell'agnello che vediamo descritto in Apocalisse 19. Quindi fu detto della Babilonia che non si sarebbe più sentita la voce dello sposo e della sposa, capitolo 18, versetto 23. Ma la scena passa dalla terra al cielo e di nuovo viene menzionata la Chiesa che non avevamo visto sin dal capitolo 3 di Apocalisse. Infatti dal capitolo 4 fino al 18 la Chiesa non viene menzionata neanche una volta, perché l'epoca della Chiesa finisce alla fine del capitolo 3 con il rapimento, e poi rivedremo la Chiesa in cielo alla cena delle nozze, perché quei 7 anni di tribolazione sulla terra fanno parte di un'altra economia, ok? Di un altro sistema che Dio ha sulla terra, che è quello ancora della legge in realtà, ed è l'ultimo punto che Dio deve mettere alla fine dell'epoca della legge. Bene, Cristo e la Chiesa è un'immagine ben distinta da Israele, questo ce lo dobbiamo ricordare, e qui l'unione è in cielo. Allora, il matrimonio ebreo aveva tre fasi, o ha tre fasi ben precise: il fidanzamento, la presentazione della sposa e la cena delle nozze, ok, con gli invitati. E così rispecchia quel sistema qui con la Chiesa: il matrimonio della Chiesa con l'agnello, il fidanzamento accade con il sigillo dello Spirito Santo, la promessa, la caparra dello Spirito Santo che ci è stato dato, no? Secondo Corinzi capitolo 5 dice questo. La preparazione della casa del Padre, Gesù aveva detto in Giovanni 14: io vado a prepararvi un posto, no? E tornerà per accoglierci. Il fidanzamento ebreo, c'è la promessa, e poi lo sposo, il fidanzato, va a preparare il posto per la sposa, poi torna per accoglierla, per prenderla e portarsela a casa sua che aveva preparato. Questa è la scena, e Gesù ora è andato a preparare il posto per noi, ritornerà per accoglierci, per stare con lui. E questo è in Apocalisse 19 arriviamo a quell'ultima parte, la presentazione e la cena delle nozze, ok, in cielo. Giovanni Battista si considerava amico dello sposo, Giovanni 1:29, dice: io non sono lo sposo, sono un amico dello sposo, un invitato alla cena delle nozze. È interessante che immediatamente dopo il suo discorso sulla tribolazione, in Matteo capitolo 24, Gesù, quell'ampio discorso sulla tribolazione sulla terra, nel capitolo 25 c'è la parabola delle 10 damigelle e lo sposo che torna. E quindi dopo il periodo della tribolazione descritto in Matteo 24 c'è il ritorno dello sposo e le 10 damigelle che lo aspettano in Matteo capitolo 25, e quindi corrisponde a quello che vediamo in Apocalisse, questi capitoli della tribolazione è il ritorno dello sposo, ok? Questa ascensione conclude con la beatitudine di quelli chiamati alla cena delle nozze, versetto 9. Quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora questo: queste sono le veraci parole di Dio. Gesù aveva detto nei Vangeli che un giorno ci sarà la cena delle nozze e sarà qualcuno trovato che non aveva il vestito del matrimonio adatto ad essere al matrimonio, e lui poi viene cacciato via da quella cena del matrimonio. E quindi se tu sei un invitato devi avere il vestito adatto per andare al matrimonio, e quel vestito ti viene dato. Queste sono figure che rappresentano la salvezza che noi otteniamo in Cristo. Quindi nessuno sarà alla cena delle nozze dell'agnello se non ha il vestito adatto, cioè se non è stato salvato, ok? E quindi Gesù aveva detto: preparatevi per il ritorno dello sposo. E la domanda è questa per tutti noi, per voi, per noi: tu sarai presente alla cena delle nozze? Accetterai l'invito di Gesù Cristo per partecipare alla cena delle nozze? Se tu non hai mai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale salvatore, tu non sarai presente a questa cena, e quindi sarai presente al giudizio che accade alla fine di questo capitolo, o già ti trovi all'inferno. se non sei in vita ancora ormai più. E quindi l'esortazione per noi è questo: lodiamo il Signore perché quello che Lui ha promesso lo adempirà. La risposta alla domanda cosa ne sarà di questo mondo sarà questo: l'Onnipotente regnerà su questa terra, ci sarà gioia in cielo e in seguito ci sarà anche gioia sulla terra, che vedremo subito nel capitolo 20 di Apocalisse, dopo che Gesù avrà sterminato i suoi nemici sulla terra. Preghiamo insieme.